Here we go. Yo.
A tutti in diretta dagli studi di Radio Popolare di Via Olearo. Perché si dice sempre questa cosa, come se si potesse andare? No, beh, si è andato in diretta dagli studi, tipo col Covid si andava da casa.
Oppure poi... quando andiamo a Castello Sforzesco,
esatto, le cose lì. Madonna che freddo trasmette dallo Sforzesco. C'ho questo ricordo delle le dita intirizzite che non riuscivo a alzare i fader. Allora, siamo tutti messi bene, io ho un abbiocco devastante, la Clarice ha fatto la ragazzina che metteva i dischi ieri, per cui è tutta ubriaca. Una...
Io sono una DJ di professione, mettiamoci le...
I puntini
sulle...
I che non ci sono.
DJ. Cosa è successo? DJ. Vedi come mi faccio sentire. No, io più che altro sono stanca come l'incipit di questa canzone. Here we go.
È vero, però poi dice party people rock the house, per cui è quello che fa. Quanti free drink ieri?
E
tanti,
non si contano, se sono free non si contano.
Hai fatto conoscenze?
Ma io conosco sempre persone.
Scusami.
Di passaggio.
Allora, poi ripetiamo, hai fatto conoscenze interessanti?
Brava, insomma sì, sono sempre persone interessanti perché
hai fatto dei selfie? Ti hanno chiesto dei selfie?
No, però ho fatto il limbo. Ho fatto il limbo con una stampella.
Hai rubato la stampella a qualcuno che ne aveva bisogno per ballare il limbo?
No, allora c'erano. Stavano improvvisando un limbo con una stampella. Questo ragazzo era stampellato.
E che
allora
avevi messo tu?
No, io già avevo finito. Perché in realtà ieri era una festa di un locale, adesso senza fare pubblicità, insomma, di amici. Un in Piazza Napoli con amici di strada. E quindi dopo di me c'era Luca De Gennaro che faceva il DJ set e quindi io mi sono scatenata lì nei balli, ho visto questa stampella a limbo e ovviamente mi ci sono buttata sotto con video. Mi devo esercitare, devo ammettere.
È per quello che stai prendendo il Voltaren e tutte quelle robe lì, capito? Perché ti fa male le ginocchia.
Esattamente, lì, la schiena.
C'è anche si manifesta un incredibile Andrea Bellati dal vivo. E che a un certo punto, siccome non ti vedevo mai quando c'ero io, venivi solamente quando non c'ero io stesso ho iniziato a pensare che forse io e te eravamo la stessa persona.
Oppure che io ero un frutto della tua fantasia.
O forse, esatto, che me lo stessi completamente immaginando. Invece, a quanto pare, lo vedete anche voi?
No, è un ologramma.
È un ologramma. Ciao Andrea Bellati.
L'ologramma.
Oleogramma.
Però lo vedo dal 2024, cioè mi sembra un po' pavertiano.
E sì,
ti ho detto che sei grasso.
Infatti per quello che ho detto.
No, per l'eleganza e la bronzatura.
Ma Pavarotti era bianco come un cerone.
No, aveva questo... No, quando era in scena si metteva il suo bel cerone, me lo ricordo bene.
Si tingeva anche i capelli.
Esatto.
Anche la barba.
Però questo sciarpino proprio appoggiato così, questa pashmina.
Questo sciarpetto.
Guarda anche com'è, guarda la posa delle mani. Sembri una copertina di un...
Ho anche scoperto a cosa serve il buco delle maniche di queste felpine sdrucite.
Cosa serve?
Per infilarci il dito.
Giusto,
l'hai capito
sì.
Adesso?
Sì, ti giuro.
Ho detto, tu pensavi che fosse una presa d'aria per il polso? Per guardare l'orologio attraverso la manica? No, sì,
o grattarsi il polso.
O per grattarsi il polso, naturalmente. Bene, bentornati, dicevamo...
un applauso, grazie.
Bella lì. Siamo insieme fino alle 21 come tutte le domeniche a Bomenica In. E, abbiamo una scaletta di quello che accade oggi? Io non ho idea.
Yes.
Ho
bisogno
di
solo
voi.
Cose belle.
Dici?
Ah, dobbiamo anticipare?
Sì,
c'è qualche spoiler o no? O vado sul sito?
Vai, dai, spoiler.
Ma veramente facciamo la scaletta?
Sì, magari qualcuno ci ascolta e dice, ah, pazzesco, la seguo tutta.
Sì.
Perché è bellissima.
O magari dice, no, che schifo.
È vero, posso anche cambiare.
Non dirla.
No, infatti. Diciamo.
No, dilla.
Iniziamo con Zeina.
Ok, iniziamo
con la Zeina. Sì, iniziamo con la Zeina che ci parlerà di una di un qualcosa che tutti noi dovremmo conoscere, di noi stessi.
Sì.
Ce ne sono tanti. Lei ci parlerà di uno, del primo. Però
dobbiamo conoscere noi stessi?
sì. Però ce lo dirà lei.
I valori degli esami del sangue?
Quanti ce ne sono? Sette?
Di forse? Che cosa?
Non lo so. Cinque. Sei?
Ce lo dirà lei.
Ma di che
non
cacchio
mi ricordo.
Sono... Ah, mi sa che ho capito. Roba esoterica?
Sì.
Roba che mi fa venire i brividi?
Non è esoterica.
No, è scienza.
Io la sto confondendo.
Guarda, adesso ci dirà come sbloccarlo e te lo sblocco io.
E okay, come aprirlo.
Ho capito, sì, sì.
Ecco.
Sì, sì. Ok, mi verranno i brividi, lo so già. 3-1-6-2-1-4-0-1-3 per i vostri sms. You my little putain, so I'll give a hoot what you do. Say girl, I know you a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Soviet blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back. To the front, you a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. I know. Do say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh. Questa cosa che non c'è la webcam, non so se c'è la Zena, perché non boh, proviamo. Zena?
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 No.
Brando, sei lontanissima, avvicinati al micro. Eccoti.
Sentite?
Sì. Sì.
Ciao. Ciao.
Com'è?
Bene, tutto è Boston. Voi?
Bene, bene. Sei su un calorifero oggi? Sei su un calorifero di Torino?
Immancabile calorifero.
Ok, ci piace. Manteniamo le tradizioni.
Proprio immancabile.
Io l'ho detto sì, urlando sì, prima sì. Un po' così, adesso lo ripeto con calma. 3316214. Beh, ciao. 3316214013 per i vostri sms oppure telegrammini se vi va di scrivere e o partecipare alla trasmissione. Decise.
Zena, noi abbiamo introdotto l'argomento di cui ci parlerei oggi, abbiamo un po' tirato a caso il numero di queste cose, di questi elementi, di queste...
Di chakra?
Ecco, eccoli lì!
Sai che ho un approccio molto scientifico alla vita, ti prego, convincimi.
Sì, vedrai che c'è della scienza.
Va bene.
Ma voi a che numeri pensate?
Io ho detto 7.
Tra 5 e 7.
7!
Ma io dico dipende un po' da... Cioè non è che tutti hanno i... Magari chakra. C'è chi ne ha meno di chakra.
Più di 10.000.
Ah, caspita.
Ah. Non è... Esatto. Quello è chi ha i chakra in HD però.
Eh sì, no, quello è
come i pixel.
Le fa incetta. No, è perché 7 sono quelli che si conoscono. Diciamo i 7 chakra sono quelli più conosciuti.
Commerciali.
Però sì, esatto, quelli più pop, diciamo. Sì.
Brontolo.
Poi i radical possono arrivare fino agli alternativi fino a 10.000.
Se compri le espansioni, va bene.
Zena, ma allora ti chiedo subito una cosa. No, allora, visto che, scusami, io so, ignorantissima, che i chakra per sbloccarli in qualche modo, alcuni vanno tipo massaggiati, tipo hai un chakra all'altezza del petto.
Allora guarda, andiamo per ordine.
No, allora perdonami, se ce ne sono quanti?
Bloccare.
No, se ce ne sono tipo quanti?
10.000 adesso.
10.000, quindi io basta che tocco in un punto a caso del mio corpo, li sblocco.
Non credo che sia così, allora, facciamo parlare.
Io sono pratica, esterno. Vai.
Andiamo per ordine perché diciamo che c'è qualquadra che non cosa. innanzitutto cosa sono i chakra? Allora, i chakra sono dei centri energetici che abbiamo all'interno del nostro corpo.
Sì.
quelli più comunemente conosciuti sono 7.
Sì.
Poi li andiamo a vedere. Mm-hmm. In sanscrito chakra significa ruota, disco, cerchio, no? E per questo sono, diciamo, dei centri energetici dell'energia.
Roba tonda, insomma.
Esatto, diciamo una roba che circola e circolando passa l'energia.
Ok.
Allora, il punto è che attraverso la disciplina yogica, diciamo, l'obiettivo è quello di collegare ed elevare l'essere umano per raggiungere il divino. Ok, mm-hmm. Quindi per raggiungere,
Urca.
Diciamo,
ah, così?
Uno stato, sì, cioè è per raggiungere uno stato, tra virgolette, di perfezione.
Okay.
E quindi il divino. Ok, okay. Cosa succede?
Donatella, per un altro.
Vado, lo stavo per dire io, mi sono trattenuta. Mi aspettavo la battuta dal Bellati invece sul divino e il di.
Ma infatti l'ho guardato. Io ho preso, come al solito, cioè chi fa la battuta brutta si sacrifica per la squadra. Non è che.
È giusto,
cioè, lo sapevo, l'avevano pensata tutti, ma qualcuno deve dirla. Solo io ho il coraggio. Vero. Amen. Vabbè, scusami se.
E comunque, come raggiungiamo questo scopo? Passando attraverso diversi stati di coscienza che sono sempre più evoluti, e i chakra rappresentano questi stati di coscienza. Attraverso i chakra passa l'energia vitale, che diciamo in termini yogici in sanscrito è il prana, che scorre nel nostro corpo attraverso dei canali che sono detti nadi, che sono praticamente diciamo dei canali che ci sono nelle varie narici, nella narice sinistra e nella narice destra, che
varie,
sono Ida,
Pingala, sì.
Due, esatto, non sono tipo più di 10.000.
Lo scrondo aveva tre narici, però è, vabbè, ma
questo... esatto, allora diciamo mediamente, diciamo, nelle nadi sono, diciamo, dove c'è il flusso di corrente del prana, che okay. Sono le nostre due narici, attraverso le nostre due narici, okay. Da cui passano Ida e Pingala. E poi c'è
scusa,
guarda, ti stanno uscendo delle Ida e delle Pingala.
Ida e Pingala?
Soffiati in naso.
Esatto.
È bellissimo.
Mi fa ridere un sacco. Bellati.
No, scusami, no, vai avanti.
Vado.
Vai.
E quindi attraverso questi canali passa l'energia. Ora, cosa succede? Da un punto di vista scientifico, possiamo dire che se noi andiamo a vedere in quella che è, diciamo, l'anatomia che studiamo normalmente, attraverso le nostre narici noi andiamo ad ossigenare il nostro cervello e
letteralmente tutte le cellule del corpo.
Esatto. Quindi cosa significa? Che noi attraverso la respirazione andiamo ad ossigenarci il corpo, a mantenerci, oltre a in vita, a stare bene, no? Quando per esempio uno soffre di attacchi di panico, stati d'ansia o altre cose, andare a respirare è la prima cosa che andiamo a fare per stare bene. Okay.
Come ho fatto io oggi quando mi sono svegliata.
Hai respirato?
Con la serata di ieri, la serata matta, ho detto forse ho bisogno di un po' di aria fresca.
Un po' di respiro, esatto, di ossigenazione, esatto. Quindi cosa succede? Che attraverso la respirazione noi, anche da un punto di vista di quello che, se vogliamo considerare la scienza occidentale, l'unica scienza, cioè l'unica medicina reale, cosa che io non considero tale, però nel senso, attraverso anche quella che è l'anatomia da noi considerata scienza, attraverso la respirazione noi andiamo in generale ad equilibrare le funzionalità del nostro corpo. Parlare di chakra bloccati è erroneo, nel senso che è impropriamente utilizzato il termine bloccato, perché tecnicamente un chakra bloccato significa che sei morto.
Ok.
Quindi magari stai parlando di un morto.
Oppure esatto.
E i morti hanno i chakra bloccati.
Chakra mila,
tecnicamente quelli bloccati. Quindi si parla in realtà di flusso anomalo di energia, quindi magari molta energia in un chakra o poca energia in un determinato chakra. Quindi però ci sta, se è abitudine, cioè è usuale dire c'ho il chakra bloccato, in realtà magari è più o meno afflusso di energia all'interno di questo chakra. La disarmonia dell'afflusso di diciamo di un chakra, quindi dell'afflusso di energia in un determinato chakra, è quello che poi può creare degli squilibri. Quali sono? Poi dipende chiaramente da quello che è il chakra attraverso il quale dobbiamo, sul quale dobbiamo lavorare. Oggi ovviamente io volevo iniziare con il primo chakra, perché è inutile partire dall'ultimo. Diciamo dal primo chakra che viene conosciuto, perché poi noi partiamo dal primo chakra che sta tra il perineo, al centro del perineo, tra l'ano e i genitali.
Ah, ok,
però,
proprio ecco, quello lì.
Le gambe ce ne sono altre.
È proprio quello, prima ho detto, guarda, quando ce ne parlerà Zena, poi te lo sbloccherò, Gem?
Ci dobbiamo
un massaggio.
Automassaggiare qua in studio? No.
No, non auto.
No, in realtà
lo faccio io.
No, ti prego.
Portare l'attenzione a livello di respirazione, poi attraverso anche la pratica yogica, chiaramente si va a lavorare sull'equilibrio dei chakra. Io per esempio ogni anno a gennaio, infatti ho iniziato settimana scorsa, ogni settimana faccio con gli allievi pratiche specifiche per ogni chakra, quindi si inizia dal primo e si arriva al settimo, e durante la pratica si spiega che cos'è questo primo chakra, si fa tutto il lavoro e tutta la pratica sul primo chakra, proprio per andare a cercare di fare nell'arco di 7 settimane una sorta di equilibratura dei chakra, cosa che ovviamente è assolutamente impossibile all'interno di un'unica pratica di yoga, però quantomeno si inizia ad avvicinarci, sì, e a comprendere, no, che cos'è un determinato chakra, e a osservare se in seguito alla pratica ci sono degli effetti sul nostro corpo. E posso dirvi che dopo di solito il primo, il quarto, il quinto chakra ci sono sempre degli interessanti racconti da parte degli allievi che sono il primo chakra.
Succedono cose orribili?
No, gli succedono cose particolari. L'anno scorso, in seguito al lavoro che avevamo fatto sul quinto chakra, che è il chakra della comunicazione, che è nella gola, un'allieva che è una persona che mediamente non dice quello che pensa perché non vuole creare attriti, perché è, diciamo, una persona molto riservata. Molto
ha detto, raga, ve ne dovete andare tutti a fanculo.
Schiumato. Sì, esatto, al lavoro schiumato a un certo punto.
È arrabbiata molto.
Ha detto proprio quello che pensava.
Non l'avete mai più vista?
No, ha detto proprio quello che pensava e ha ottenuto anche, diciamo, ciò che desiderava. Questo è interessante.
Invece il primo, hai colpito la mia attenzione, vista la posizione del primo chakra.
È rimasta proprio,
cioè, in fissa il primo. Quindi,
allora, guarda, il primo, che si chiama Muladhara, che in sanscrito significa radice e sostegno. Il primo chakra è quello della sopravvivenza, quello del radicamento alla vita fisica degli individui, ed è localizzato, perché ogni chakra è localizzato in un determinato punto del nostro corpo. Nello specifico il primo si trova al centro del perineo, tra l'ano e i genitali, diciamo in un punto che possiamo immaginarci tra l'ano e i genitali. Qui si colloca l'ingresso di Sushumna.
Però
che
se è porno,
diciamo,
togliamo, eh?
Infatti, già stiamo entrando in un territorio. Già l'ingresso di
Sushumna.
Ragazzi, l'ano e i genitali, voglio dire.
No, però hai detto qui si colloca l'ingresso di Sushumna.
Figa.
No.
Per favore. Va bene.
Alla fine l'ho detto?
L'hai fatto.
Scusami Zena, qualsiasi tipo di genitali, non soltanto quella cosa che hai appena citato.
No, tutti i genitali. Nel senso che c'è un punto tra anche i testicoli e l'ano, diciamo, che li collega nella zona del perineo. In quel punto lì c'è. Allora, da visualizzare e localizzare anche a livello fisico, il primo chakra è il più difficile. Proprio ad immaginarcelo.
Bellati, togli la mano da sotto il tavolo mentre ti visualizzi il chakra.
È di fianco a me,
anche
oltretutto.
Perché noi
per
esseri
cortesia.
Umani ci creiamo molte molte pippe mentali. Cioè, se uno dice ano e genitali, cioè già c'è dell'imbarazzo, no?
Sì, no, guarda, Bellati ha dimostrato che non c'è nessun imbarazzo.
Tra l'ano e genitali. Beh, perché Bellati c'ha quell'aspetto scientifico che dice, fammi vedere.
Subito. Sono come San Tommaso.
Sì. Esatto, fammi vedere dove sta il mio Muladhara. E comunque diciamo che il primo chakra è quello che ci radica al corpo fisico, è un chakra molto materiale, materiale si intende proprio
concreto.
Concreto, esatto, perché è legato alla terra, ok? Infatti diciamo il suo elemento è proprio la terra. Se vogliamo visualizzarlo anche a livello di colore, il suo colore è il rosso, il suo mantra è il Lam, la sua nota musicale è il Do. A me qua fa sempre ridere perché tipo la Do, vabbè, comunque.
Oh mio Dio, ti prego, vada avanti.
Però c'è spazio per, dai, per della stand up anche.
Esatto, e il suo concetto chiave è io esisto, ok? Okay. Banalmente essendo appunto in una zona tra l'anno e i genitali, c'è proprio lì dove c'è proprio l'esistenza, esatto, dell'essere, esatto, dell'essere umano. È associato alla madre terra, ma anche alla nostra madre naturale, alla stabilità, alla sopravvivenza, alla nostra capacità di realizzarci, alla fiducia che abbiamo in noi stessi nel mondo, al coraggio con cui affrontiamo la vita. Quindi tutto questo che parla di sopravvivenza, sia fisica ma anche mentale, emotiva, capite che se c'è uno squilibrio all'interno di questo chakra, una persona ha delle difficoltà rispetto a quelli che sono gli elementi base dell'esistenza. E quindi
scusami, ti fermo perché è arrivato un messaggio bellissimo di Tommy che dice: si è sentito che la Zena ha i chakra sbloccati.
Il quinto soprattutto, vero? Ne stavi parlando prima.
Sì, sì, in realtà ragazzi no, nel senso che il quinto è uno dei miei più complicati.
Eppure fai, pensa che parli in radio, fai te.
Però parlare non è comunicare.
Attenzione,
se io devo parlare, radio, posso parlare. Se io devo comunicare ciò che sento,
ok, comunicare quello che senti,
esatto, non parlare, proprio comunque tirare fuori.
Zena, come
quello
stai?
Che senti, quello che pensi. Ma attualmente è una bomba, quindi
perché non parli mai? Sinceramente, come stai?
Ma perché non lo so, non è il contesto.
Perché si è fermata al quarto. Deve ancora aprire il quinto.
Quello, sì, io pensavo di
il quarto è il cuore. Zena, anche
posso dire
grandi effetti.
Una cosa che mi hai sbloccato. Sai come mia nonna, che era una milanese, diciamo puro sangue, si riferiva all'apparatura genitale femminile? La natura.
Bello,
vero?
La natura.
Bella, carina. Vero. Pensare che invece qualcuno la chiamava, fortunatamente, le vergogne. Copri le vergogne.
Madonna. Coprire la natura è più difficile.
Coprire la natura è impossibile. Che bello.
Ci vuole un telo veramente grande per coprire la natura.
Invece il nonno di Andre, che ci scrive al 331-6214013, diceva quel che il pissa.
Beh, sì.
E il bus del gnau. Sì. Le due.
Mi sembra che ci sia.
Sì, vabbè, no, ok, interessante.
Tutto questo comunque se mi fa venire in mente ovviamente al baricentro.
No, quello è un altro.
No, no, niente. Okay. Detto una... Quello cos'è? È un altro chakra?
È un altro chakra,
ah, sì?
Che vedremo più avanti.
E il numero?
Tra
al baricentro.
Vai, vai,
no, il primo chakra è proprio lì, proprio nella zona tra l'ano e i genitali.
Oh, sì, abbiamo capito.
Sta proprio là. Per quanto riguarda questo chakra, potete anche immaginarvelo come un fiore di loto con quattro petali, quattro è tra l'altro il suo numero, che è il numero del quadrato dei fondamenti. Il quadrato è diciamo una forma che è relazionata all'essere onesti, perché tutti i lati sono uguali. Quattro sono le energie della terra, quindi terra, aria, fuoco e acqua. Quattro sono le direzioni, quindi è proprio diciamo inquadrarlo in quello che è il concetto più materiale possibile per l'esistenza di un individuo su questa terra.
Senti, approfitto di questa incredibile corrispondenza per elegantemente dirti quanto mancano 4 minuti.
Quindi prepara a chiudere. Niente, il chakra.
No, c'è tempo, però già che parliamo di quadrati.
Adesso senza già... magari effettivamente passare al porno, però c'è una pratica che possiamo nello specifico.
Allora, Sì. In realtà mi diventa complicato dirvi che posizioni di
in radio è difficile da spiegare.
In radio, no, più che altro perché se non avete mai praticato, cioè posso anche dire ad Mukha Svanasana, però se uno non ha mai praticato non sa neanche cosa sia.
Però se qualcuno pratica l'ascolto lo sa.
Guarda, Andrea infatti ci ha scritto appena adesso dicendo comunque tutta sta roba del chakra è figa. Io ho studiato arti marziali tanti anni fa e nella medicina tradizionale cinese si affrontano queste tematiche. La pratica naturale in Cina è il Qigong?
Qigong,
vabbè. Penso proprio che però sia nato tutto in India per poi essere portato in Cina insieme al buddismo. Insomma, sì, ci sono varie teorie, però insomma lo trova
sì,
molto
banalmente,
interessante.
Che ne so, una persona soffre spesso di emorroidi, una persona soffre spesso di candida e cistiti, ok, tralasciando ovviamente le questioni mediche, no? La medicina occidentale ti va a lavorare sul sintomo, allora io ti do il Diflucan, ti do il coso per la candida, ti do il coso per la cistite, però che cos'è che ti fa venire queste robe qua? Secondo la medicina orientale chiaramente le ragioni devono essere cercate, per esempio una risposta potrebbe essere problemi, squilibri al primo chakra.
Ok.
Per esempio, ok? Chiaramente questo, io non sono un medico, diciamo, orientale, quindi non so darvi tutte le specifiche tecniche.
Non sei neanche un medico occidentale, peraltro.
No, tra l'altro.
magari sembrava che eri occidentale.
Sembrava, esatto. No, ma sono solo un medico occidentale. No. Gli squilibri in questo chakra sono squilibri che ci legano alla nostra sopravvivenza. Quando l'energia è carente, magari abbiamo scarsa voglia di vivere. Difficoltà a prendere decisioni per la paura di non farcela, mancanza di coraggio, incapacità ad essere concreti. Se invece c'è troppa energia, potremmo essere troppo attaccati alla vita materiale, al volere degli oggetti, del denaro e allo stesso tempo una difficoltà nella gestione di questi. Ok, da un punto di vista di problematiche fisiche potremmo avere mancanza di forza fisica, affaticamento cronico, debolezza alle gambe, scarsa energia sessuale, problemi intestinali e poi come vi dicevo le emorroidi, sensazioni di vuoto ai reni, anemia, ecco un po' di queste cose.
Oh, Zena, hai parlato con il mio medico perché io vi denunzio.
Per violazione della privacy.
Sta diventando esatto. Un po' personale.
Violazione del primo chakra. E invece rispondendoti cosa possiamo fare per lavorare sul primo chakra, sta rispondendo Teseo,
esatto.
E mi sa che è l'unica risposta che ci teniamo perché ormai mancano 40 secondi per gli altri,
esatto.
No,
9999
no,
chakra
respirazione. Ok, Zena, dimmi cosa devo fare prima di andare a dormire.
Quindi mettiti con le gambe incrociate, la schiena dritta, le spalle rilassate. Ti porti l'ombelico
all'interno, sì.
Appoggi i dorsi delle mani sulle ginocchia, unisci pollici, indice, le altre tre dita, le punti verso il basso, chiudi gli occhi, fai un profondo inspiro dal naso, espiri dal naso e porti la tua attenzione e il tuo respiro proprio come se tu inspirassi ed espirassi dal primo chakra. Quindi immaginati il colore rosso che entra e esce da quel punto tra l'ano e i genitali e così da lì puoi andare a lavorare sul primo chakra, quindi se uno non pratica può fare con la respirazione.
Okay.
Grazie Zena!
Tutta la settimana, ciao, ti farò sapere. Ciao Zena, grazie!
Ciao Zena!
Ciao ragazzi, un bacione!
Ciao. Ci sentiamo dopo il giornale radio e sempre che Bellati non sia esploso, visto il suo
aggiornamento
scientifico. A fra poco! This morning, didn't recognize the man in the mirror. Then I laughed and I said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean.
But it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say.
Card Vile. Ciao Astrid, noi ti vediamo, tu non ci vedi perché non abbiamo la webcam, siamo poveri questa settimana, ma è bello sapere che ci sei e che ci sono anche le ascoltatrici e gli ascoltatori nella seconda grande parte di Bomenica In. Ciao Astrid, com'è?
Guarda, Ise.
Ise, solo questo. Quando è la scadenza?
No, l'appuntamento è domani e stavo cercando di stampare le cose. Sì.
Siamo taffo.
Di stampare le cose più o meno. Sì, siamo lì. Ma ovviamente la situ è questa. Stampante che si rifiuta di stampare.
Certo. Una parte di te che ti dice, però ti sei ridotta la domenica sera a provare a fare l'ISE?
No, in realtà non vado neanche troppo in sbattimento, nel senso la sera prima, c'è la domani pomeriggio l'appuntamento, adesso, cioè, non è ogni quanto devi farlo, ma ci avevo già provato sabato a stampare, non stampava comunque neanche sabato, ho detto vabbè rimando a domani, stampate che si rifiuta di stampare, ma le robe degli immobili, nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate non ci sono più? C'erano prima.
Perché tu hai tanti immobili?
ascoltatori help, no, ne ho una di casa, però okay. devi mandare le cose.
Ah, chiediamo come funziona. Vabbè, non hai il contratto, queste cose qua, no? Beh,
ma perché hanno cambiato il cassetto fiscale? Io non mi ci raccapezzo più.
Non si capisce una mano.
Astrid, ma non sarà mica un complotto, non sarà mica una truffa.
Che gancio elegantissimo.
Ma che brava.
Scusatemi, vengono così.
Scusate un attimo. Astrid, di che cosa ci parli oggi?
Ma di truffe.
Ma pensa te, mio Dio.
Qui
va
c'è
bene.
Il professionismo.
Sì, sì, serio professionismo.
Assolutamente sì. Ho pensato a questo argomento perché, sai, in questo periodo se ne sente parlare parecchio.
Ce n'è in giro di ogni,
Più del solito, dici?
Non puoi proprio fidare di nessuno in questo periodo qua, né di quello che ti dicono, né di quello che ti fanno credere a cipicchia.
Ma questo è il periodo di quale truffa?
Beh, c'è la questione Ferragni con il Pandora. C'è la questione Sgarbi, ragazzi.
Non ne so una mazza. Ho letto adesso un articolo, cioè un lancio in realtà, che diceva che Sgarbi ha mandato una lettera a Report dicendo non mandati in onda quella puntata, ma non sono riuscito ad approfondire perché tipo ero in onda. E mi puoi raccontarci?
Niente, hanno trovato a casa di Sgarbi un quadro rubato.
Così.
Te la dico solo così.
Ma è vero? Cioè, non è che finiamo tutti in galera per questa tua affermazione, cioè si sa.
No. Hanno trovato a casa di Sgarbi un quadro rubato che risulta di sua proprietà, e però era sparito da una collezione. Insomma, c'è tutta una storia un po' poco chiara relativa al fatto che lui fosse andato nello studio del restauratore che lo stava restaurando, avesse chiesto probabilmente una fotografia ad alta risoluzione, poi questo quadro è sparito, tra l'altro sostituito proprio
dalla stampa, sì. E neanche Lupin faceva
non se ne sono accorti subito, perché effettivamente se tu hai tante opere in una pinacoteca, se tu la vedi, non è che ti chiedi o non c'è un conto, e quindi adesso ovviamente le indagini stanno cercando di far luce sulla questione.
E com'è che l'hanno trovato a casa di... Cioè, nel senso, non è che si va a casa della gente?
No. Lui, il quadro in questione, 3 anni dopo la sua scomparsa per furto, è apparso in una mostra a Lucca, se non sbaglio, come proprietà di Sgarbi.
Aspetta, mi sto perdendo a sto punto.
Cioè, come dire, ti rubano la bici e poi io nella mostra delle bici più belle del quartiere porto la bici che ti ho rubato. E loro dicono... Cioè, ma sei scemo.
Avrà pensato per uso capione, ormai, vabbè, sì, è mio, ma l'ho sottratto, ma è mio.
Insomma, si sta
capendo.
Sì, sta capendo. Aspetta, la Gaia ha un'ultima ora.
No, mi viene un attimo di fare dire un attimo, c'è ancora un'indagine in corso.
Sì.
Infatti era quello che chiedevo prima, infatti, certo.
Sì, assolutamente.
Guarda, arresta tutti e...
Fino a prova contraria.
Esatto. C'è un affair, diciamo, che è uscito su questo dipinto, in cui tutti dicono, no, io non so, io... Me l'ha dato lui, funziona così, no?
Ah, ho capito. Vabbè, si farà luce su questa cosa.
Si farà luce, però... diciamo che la parola, quantomeno l'odore, il profumo della truffa in questo periodo gira. E quindi ho trovato qualche storia interessante, perché alla fine poi ci si può passare. Io sono stata truffata nella mia vita, una cosa su cui sto pian piano facendo pace, però insomma ci si può passare.
Vogliamo parlare di macchine usate?
No, assolutamente.
Ok, grazie. Non parliamo di macchine, va bene.
Che tra l'altro erano neanche le usate, le aziendali.
Ah, le aziendali, ok.
Parliamo di Victor Lusting.
Ok, ci ho fatto una bella, non lo so, non stava a me a dirlo, però avevo fatto una puntata che mi ero divertito a fare di che storie su...
Su Lusting.
Sì, è un
giusto? La pronuncia Lusting.
Non so, io ho sempre detto Lusting perché non si sa da dove, però non si sa da dove viene, per cui vale
o
tutto.
Lusting o Lusting. Avendo vissuto tanto negli Stati Uniti, però
chiamiamolo Lusting, dai.
Quando era in Francia lo chiamavano Lusting.
Probabilmente.
Probabilmente. Vabbè, lui è l'uomo che nel 1925 ha venduto la Torre Eiffel.
Grandissimo. Come si fa a vendere una Torre Eiffel?
Guarda, c'è del Totò in lui.
Sì, infatti.
Sostanzialmente lui cosa ha fatto? Allora, innanzitutto, siamo nel post-guerra, cioè dopoguerra. La torre è abbastanza maridotta, versa in pessime condizioni, per cui ci sono delle notizie che girano sulla stampa che dicono che potrebbe essere smantellata, ricostruita, smantellata e spostata da un'altra parte, per cui c'è una discussione in atto sulla stampa rispetto alla Torre Eiffel. Non è che la truffa nasce così dal nulla, ok? Lui annusa questa possibilità e quindi che cosa fa? Grazie a un complice si procura una carta intestata con l'intestazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi francesi, prende residenza fingendosi un funzionario del governo francese in un bellissimo hotel di Parigi e scrive a tutti i commercianti di rottami di ferro del paese dicendogli che lì in quell'hotel ci sarebbe stata l'asta di fatto sull'acquisto dei rottami della torre che andava smontata, e tra l'altro dicendo: guardate, l'operazione è abbastanza segreta perché non vogliamo che la gente cominci a marciare, a fare, diciamo, disordini piuttosto che rimostranze, perché noi gli smontiamo la torre.
Certo.
Comprensibile, cioè fin qua comprensibile,
poteva
no?
essere, era abbastanza verosimile. La figata del fatto che gli abbia detto che era un segreto è che ovviamente loro non l'hanno detto a nessuno, giustamente, e quindi nessuno gli ha potuto anche dire: ma secondo me è una cazzata.
Esatto, grande. Esatto. Quindi lui di fatto fa questa asta, non è dato sapere, non so se tu l'hai trovato, Gem, quando stavi studiando il caso, in quanti hanno risposto. Sicuramente ha risposto questo André Poisson, che ha accettato che ha accettato di dare a Lustig 250.000 franchi, 1.000.000 euro praticamente.
Nel 1928.
25. Esatto. Vedi, poi anche questo legame è 1.000.000 euro che ritorna
sì.
tra prima e dopo. Cosa succede? Che Lustig se lo intasca e ha tutto il tempo anche di andarsene poi negli Stati Uniti. E nel frattempo questo Poisson, il pesce, va dai funzionari di Parigi e dice: ok, io che adesso ho comprato, negli uffici proprio burocratici, dice: ok, io adesso ho comprato tutto, questo pezzo di carta che dice che ho comprato tutto, com'è che funziona questa cosa? E ovviamente loro gli hanno detto:
ma sei scemo?
Cosa?
E il problema è quello, Gem, che poi sei scemo, sì, e se ne è sentito in colpa, perché poi è quello
che ti vergogni.
Sei truffato, certo. Ti vergogni, certo. Come un ladro, come se tu fossi il ladro, è il grosso problema di chi viene truffato, no?
Certo.
Non deve vergognarsi, può capitare di essere turlupinati.
Ed è anche il motivo per cui le truffe funzionano, no? Sì. Perché si diffondono molto più rapidamente.
Assolutamente sì. E quindi cosa succede? Che non lo denuncia perché si vergogna.
Pensate.
E quindi Lustig lo rifà.
Ancora una volta?
Sì, lo rifà un'altra volta.
Mm-hmm.
Capito? E solo che la seconda volta che lo fa, questi, quando capiscono di essere stati truffati, invece lo denunciano e cercano di farlo arrestare, anche se lui in realtà scappa negli Stati Uniti, dove poi lo prendono, perché poi c'aveva questa, cioè lui oltre a vendere la Torre Eiffel c'aveva anche questa passione per i truffi per le truffe con le banconote.
Questo me lo ricordo, meraviglioso.
Finisce ad Alcatraz perché si mette a fare banconote false e vabbè, qua è tutta un'altra cosa. Ma lui sempre a Parigi negli Stati Uniti vendeva la macchina che produceva le banconote da $1.000.
Sì.
praticamente cosa faceva? Tu andavi lì, gli davi $1,000, lui ti diceva che ci volevano 6 ore per la stampa, quindi dopo 6 ore ti restituiva una banconota da $1,000, ti diceva vai in banca, vai, vai, usala, usala. Quindi questo qua andava in banca, la usava, vedeva che poteva essere cambiata senza problemi e quindi poi acquistava la macchina.
Certo.
Capito. Sì, che sì, ovviamente non stampava niente.
Non stampava una mazza, naturalmente. Lui, se non sbaglio, era quello che era riuscito a fregare anche un capo della di Cosa Nostra.
Al Capone.
Sì.
Al Capone.
Ah, era direttamente al Capone, vero?
Sì, che poi non è che non si capisce che inganno gli ha fatto, cioè non è molto chiara quella storia lì, nel senso che gli aveva promesso, si era fatto dare $50,000 con l'idea di fargli garantirgli dei grossi profitti dopo 60 giorni, in realtà non fa niente, dopo 2 mesi torna dal Capone, gli ridà $50,000 e gli dice guarda non sono riuscito a far niente. E al Capone gli regala $1,000 perché è stato onesto con lui.
Esatto. Quindi una truffa non truffa. Una truffa.
E lì, però, da questa storia che tu dici, non sta molto in piedi, capisci l'abile arte di incantatore che poteva avere quest'uomo nel raccontartela, capito?
Sicuramente, guarda, aveva il quinto chakra molto attivo. Sì, sì, sì.
sicuro. Poi c'è, vabbè, cito lui, ma potrei citarne tantissimi, di Han van Meegeren.
Chi è?
È il Vermeer del Novecento.
No, mi sfugge proprio.
Lui è uno dei più importanti falsari al mondo.
Ah, ok.
Di che anni?
Inizio Novecento, no, neanche metà Novecento, perché addirittura vendeva le sue opere ai gerarchi nazisti, capito? E riproduceva Vermeer facendo il falsario tout court, cioè utilizzava le tele originali del 600 che ripuliva, diciamo, dal colore. Non ha mai imitato opere già esistenti, ma ne faceva di nuove, e aveva ormai talmente fatto sue le modalità di rappresentazione del grande maestro fiammingo che lo scambiavano per opere sue. Ha ingannato critici di tutto il mondo. Ma come lui ce ne sono, cioè le storie dei falsari, forse una volta ne parliamo perché meriterebbero proprio delle storie a parte. Ci sono storie loschissime di gente che è finita male fra delle vie di Firenze dopo aver dichiarato che alcuni dei Leonardo da Vinci in giro per il mondo erano suoi, cioè robe di questo tipo.
Ah, così?
Sì.
Mi viene in mente, diciamo, invece quello scherzo da parte di quegli studenti di Brera, se non ricordo, che avevano riprodotto delle statue di Modigliani e che proprio Vittorio Sgarbi, appunto, l'aveva
sgamato.
Contrario, no, lui l'aveva come si dice?
Autenticate.
Sì, sì. Sì.
C'era stato un bel dibattito su quelle sculture di Modigliani.
Le teste di Modigliani trovate
nel canale.
L'Arno.
Sì.
Nell'Arno.
Ma perché lì pare, diciamo, che non ci sia, cioè quando tu riproduci qualcosa che non è molto paragonabile, cioè Modigliani non è che ha fatto chissà quante sculture o cose, per cui è lì l'inganno.
Certo,
perché
è difficile
l'inganno.
Fare un confronto.
Esattamente. Certo. Però se consideriamo che al mondo vendono ancora le polveri con cui venivano fatti i colori nel Medioevo e nel Rinascimento, piuttosto che c'è ancora un certo giro da quello che mi raccontavano, quindi non so, parlo di racconti, niente di che io ho potuto certificare con i miei occhi, di legni di bara.
Ah, ok.
Usati, cioè sepolti, perché sono perfetti, perché risultano antiquati.
Certo.
Capito che giro? Vuol dire che qualcosa forse fra leggenda e verità c'è, no?
Intanto ci dicono, Mari scrive, dice Federico Zeri, non Sgarbi, l'aveva autenticato.
Ah, ecco.
Sì?
Così dice. Dice, io non lo sapevo.
Allora ricordo male.
Mi ricordo... mi ricordo che c'era stato un grande dibattito con proprio gli studiosi italiani, divisi completamente fra è fuffa, sono vere. Totalmente mi vere. Ricordo questa cosa.
E invece poi per quanto riguarda la storia, scusami, ti interrompo un attimo perché è arrivato il messaggio, ma non è che vi querela, ma no, l'abbiamo detto che non sappiamo, al di là del cazzeggio, figurati, è ancora tutto da vedere.
Abbiamo riportato infatti quello di cui si parla in questi giorni, tranquillamente.
L'ANSA dice questo, tendenzialmente, che stanno indagando e che hanno trovato lì.
Giusto per precisare, scrive Lorenzo, il quadro è stato rubato nel 2013 da un castello. Sgarbi sostiene che il quadro in suo possesso, da lui esposto a una mostra del 2021, sia l'originale, di cui quello rubato nel castello sarebbe una copia. L'inchiesta giornalistica di Report e del Fatto porta invece a supporre che Sgarbi, giunto in possesso del quadro rubato nel castello, l'abbia contraffatto per renderlo difficilmente riconoscibile. Che senso ha però contraffare una roba rubata? Cioè, lo vuoi originale? Vabbè.
Sì, infatti ci scrivono, adesso non ritrovo il messaggio, che ci ha aggiunto una candela.
Ah, ok.
Proprio a spregio.
Ma me pare strano. Vabbè, vedremo.
Voi trasferelli.
È tutto giungi da vedere.
Aggiungimi una candela qua, già.
Ha appiccicato un adesivo.
Sì.
Lo stacca attacca. Scusami, ti ho interrotto. Vai andiamo avanti.
No, poi qualcuno se lo ricorderà, forse, 2017. La truffa del Fire Festival.
Ah, caspita, mio Dio. Meravigliosa. Quanti soldi.
Il festival alle Bahamas, sull'isola privata alle Bahamas, sì. 5.000 persone hanno comprato i biglietti per i $3.000,
Sì, 3 milioni. Sì, di $3.000
a
l'uno.
Testa. Sì.
Costava una fucilata. Chi è che l'aveva organizzato? Erano due tipi. Uno era un famoso rapper che non mi ricordo adesso chi era.
Allora, uno è Billy McFarland, che è l'orchestratore.
Ok.
E poi non so chi altro, io ho trovato solo lui come riferimento, ma c'erano dentro delle influencer che erano state pagate per fare la promozione.
È vero.
Però l'ho insaputa. Per una cosa, ma che non so appunto, ma questa truffa era stata proprio architettata dall'inizio o a un certo punto si sono fatti prendere un po',
ma guarda,
l'entusiasmo del soldo facile così. Sai che c'è, ma io questo me lo tengo.
Guarda, qua la verità è un po' nel mezzo, nel senso che lui ha sempre detto che il festival lo voleva fare davvero e che poi non c'è riuscito logisticamente, le robe, le cose. Qualcun altro dice fin dall'inizio è stata una truffa.
Nel documentario emerge quello che dici tu, nel senso, però documentari uno li prende per verità, ma poi ovviamente dipende come narri le vicende, però... Dal documentario viene fuori così, cioè che le intenzioni erano almeno inizialmente buone, sono state delle chiavi che organizzare, per cui è venuto uno schifo, però boh, chi lo sa. Poi dopodiché li hanno, credo, allacciati tutte e due, per cui...
E poi in realtà, studiando un po' l'argomento, ragazzi, bisogna dare onore all'eroe nazionale. Cioè, se voi cercate le truffe più famose o più importanti della storia, o anche quelle, diciamo, più attuali, fanno tutte riferimento al nostro fantastico schema Ponzi del Carlo Ponzi.
Ah, è vero.
Che orgoglio. Orgoglio italiano, sì.
The Ponzi Scheme è una cosa famosa nel mondo.
Avevo letto a Milano, ho trovato un bellissimo adesivo attaccato con scritto IMPS is a Ponzi.
Ah, non è male. Sì.
Che mi aveva fatto molto ridere. Vabbè, allora la truffa, lo schema Ponzi è abbastanza chiaro. Cioè, io praticamente cosa faccio? Prometto lauti guadagni e faccio in modo che questi guadagni all'inizio arrivino, possono essere guadagni da investimenti X, guadagni che io riesco ad avere, a procurarmi in un determinato modo, ma successivamente sostanzialmente gli investitori nuovi che arrivano, e devono essere una grande quantità, mi danno con la loro partecipazione i guadagni di quelli che sono già dentro. ok? Questo è lo schema. Quando poi salta per aria, perché salta sempre per aria, quando il, diciamo, gli investitori cominciano a chiedere massicciamente il ritorno degli interessi o dei guadagni promessi, e io non ho più abbastanza nuovi polli da spennare.
Esatto. Certo, e quindi si esaurisce tutto il flusso.
Questo meccanismo.
E che è usato anche poi nelle sette.
Sì, sì, sì.
È un po' della stangata anche, lo ricorda?
Non lo so, non me lo ricordo, non l'ho visto. E cosa facciamo? Dobbiamo salutare Astrid?
Sì, Astrid.
La regia? Ok.
Esatto.
Allora poi di quelli dei quadri ve ne parlerò diffusamente in un'altra puntata.
Volentieri, perché è veramente appassionante questa.
Mi spiace.
Nessuno mi ha risolto la questione agenzia delle entrate ISEE. Per favore, no, dove trovo le cose? Per favore aiutatemi.
Però abbiamo scoperto che fu Argan ad autenticare le teste di Modigliani, Zeri le diede giustamente per false, ci dice Lorenzo, grazie. Mm. Grazie per la precisazione.
E possiamo concludere dicendo San Juan, fame gangan.
Non so che cosa c'entri, ma sono abbastanza d'accordo con te, caro Andrea Bellati. Grazie Astrid.
Ciao Astrid.
Ciao.
Ciao, ciao Astrid. She did the move right. Me love how she ride pon the bike. Me nah stop rev out the engine till me see red light at the stoplight. She know how fi wine. She do that right. Move her spine. She do that right. She say she want a man fi come and ride her bike. Me say baby me do that right. She don't have a man. She hold on tight. The way how she dance, she so on point. So many gal in at the club say right now me no want see no man fight. She fling it pon the left then right left then right. She fling it pon the left then right left then right. Me and the gal dem a party, tell them we no want no fighting thing. Gal dem a wine and a shake them bum style. Grab my phone and typing thing. Inna the club that a my sing thing. Me no want know what a guy thinking. Rev it right, we no need no licensing. Gal, rev it out like a bike engine. Make me rev it out like a bike engine. Bike engine. Make me rev it out like a bike engine. Me rev it out like a bike engine. She down, she so on point. So many gal in at the club. So right now, me no want see no man fight. She fling it on the left, then right left, then right. She fling it on the left, then right left, then right. Me and the gal dem a party. Tell them we no want no fighting thing. Gal dem a wine and a shake them bum style. No grab my phone and typing thing. In at the club, that I'm icing thing. Me no want know what a guy thinking. Rap me right, we no need no licensing, gal. Rev it out like a bike engine. Make me rev it out like a bike engine. Bike engine. Make me rev it out like a bike engine. Make me rev it out like a bike engine.
Di entrare se per voi va bene. Parlava di scheletri qua fuori onda e un'inquietante affermazione di Bellati che dice che guardando il teschio della ragazza di Ravenna si vedeva che era una bella donna.
Sì,
un po', Jeffrey Dahmer.
Bellissimo, no, dai. I denti perfetti, ancora perfettamente conservati. Ma perché stiamo proprio parlando di mandibole.
Ah,
e di denti,
che
fossili.
Bello.
Perché mi ricollego alle storie di truffe che appunto appena raccontato Astrid, perché raccontiamo forse della truffa scientifica sui fossili, diciamo la truffa paleontologica più famosa. Mm. Però prima partiamo da un'altra cosa, perché adesso Nature ha appena pubblicato un bellissimo articolo sui ritrovamenti di questi pezzi di mandibole e denti della più grande scimmia mai esistita, e che si chiamava appunto, hanno chiamato Gigantopithecus.
ci sta, e ci sta dall'idea,
perché era, immaginate un orango di 3 metri pesante fino a 300 kg, assomigliava all'orango, solo che difficilmente si riusciva ad arrampicarsi sugli alberi, esatto, quindi con un cambiamento climatico praticamente questo rimase a terra e morì di fame sostanzialmente.
Assorbiva di gigantismo?
No, beh, si è evoluto così grosso per qualche motivo, però era lì, l'hanno trovato appunto in Asia sud-orientale, e però questo ci fa ricordare un, appunto, il caso dell'uomo di Piltdown.
Di?
Di Piltdown.
The Piltdown.
Okay. Scusate, dopo anni e anni a Cambridge.
A Broadway.
Broadway. A fare il Broadway. Esatto. Quindi sostanzialmente questa truffa riguarda l'Inghilterra, e grazie alle migrazioni praticamente gli esseri umani sono andati un po' dappertutto, e questo appunto in epoca preistorica difficilmente arrivavano in Inghilterra perché c'era giusto sto braccio di mare davanti. Mm-mm. E infatti il fossile più antico inglese è l'uomo di Cheddar. Che non è
l'uomo di formaggio,
l'uomo
di
formaggio.
L'uomo formaggino.
L'uomo formaggino, ti spalmo sul panino.
Fantasma.
No, l'uomo di Cheddar, perché hanno trovato appunto le ossa di questo ragazzo che risalgono a 10.000 anni fa nella gola del Cheddar, e quindi l'hanno chiamato così. D'altra parte appunto anche il Neanderthal, no? La gola del Neanderthal. E lì questo fu scoperto intorno all'Ottocento, quando però in Europa, anche in Italia, in Croazia, in Francia, in Spagna, ma soprattutto in Germania, si scoprivano fossili mirabolanti. Mm. Pensate appunto che nel 1856 nella Valle del Neander trovano i primi fossili, i primi resti del Neanderthal. E quindi gli inglesi si trovano un po' indietro, invidiosi del fatto che loro non potevano vantare dei fossili inglesi, dopo che Darwin, inglesissimo, ha fatto la teoria dell'evoluzione.
Quindi hanno una gran voglia di inventarsene un paio.
Hanno voglia di fossile. Esatto.
Fossile, voglia di sbagliare anche.
E quindi questo Charles Dawson, che era un avvocato con la passione per la paleontologia, e quindi andava in giro raccogliendo fossili, un giorno...
Così, andava in giro, una volta si faceva, una volta...
A raccogliere fossili e poi a mostrarli.
Esatto.
Alle potenziali prede. E niente, lui appunto sognava di diventare famoso trovando un fossile particolarmente prezioso, e lo trovò.
Cos'era?
Lo trovò un cranio, ovviamente non intero, ma che ricomposto nei suoi pezzettini come un puzzle dava forma a questa testa con dei tratti somatici, diciamo, molto umani, e una mandibola molto scimmiesca.
Ah, ok, quindi un'ibridazione.
Sì, esatto, era una sorta, era finalmente l'anello mancante trovato. E dove lo vanno, quindi l'anello mancante ipotizzato da Darwin, inglesissimo, dove lo vanno a trovare?
Proprio in Inghilterra.
Proprio in Inghilterra.
Una coincidenza che avrebbe dovuto insospettire i più.
Forse sì.
Ma com'è la mandibola?
Di un orango? È bella grossa. È bella grossa. Quindi cosa succede? Che lui mostra appunto questo cranio al direttore del British Museum, e questo si convince che effettivamente quello lì è l'anello mancante.
Immaginiamoci la scena, guarda un po' qua cosa ti ho portato.
E questo sbrocca, anche perché appunto questo Woodward, che era questo pezzo grosso del British Museum, anche lui dice: no, finalmente, un fossile
qua.
tutto nostro, tutto inglese, no? Non basta, cioè non più l'uomino di Cheddar. E quindi nel 1912 questo fossile viene riconosciuto come effettivamente reale, preziosissimo. Gli viene anche dato un nome scientifico, aspetta che ve lo dico, è Leoanthropus Dawsoni, perché lo scoprì appunto questo Dawson. E basta, quindi bollato, cioè etichettato come reperto di estremo valore, fa il giro del mondo, e l'Inghilterra vince anche sulla corsa dei fossili.
Ma che bravi!
Esattamente. Dawson quindi diventò celebre, diventò uno dei paleontologi appunto più importanti del mondo. Morì nel 1916, pochi anni prima che
sì, lo sgamato.
Tanato, esatto, completamente.
L'hanno sgamato?
Ma di brutto, perché giusto qualche anno dopo, cioè la morte gli risparmia una figura di merda internazionale
epica,
perché scoprono, ma veramente con delle analisi molto molto semplici, che sostanzialmente questo aveva fatto un patchwork. Aveva preso il cranio, il teschio di un uomo vissuto nel Medioevo, quindi recentissimo, e gli aveva appiccicato su la mandibola di un orango.
Vabbè, Vabbè, ma dai, ma il direttore del museo non se ne accorge.
Come ha fatto a appiccicarlo?
Con un magheggio, oltretutto aveva praticamente...
una gomma da masticare.
Sì, con l'ossido di cingomma. E aveva poi trattato le ossa con tutta una serie di acidi, le aveva sporcate, in modo da dare... conferire a queste ossa un aspetto molto antico. Insomma, li aveva fregati quasi tutti. Ah,
la fregatura?
Anticati come i mobili venduti,
scusate,
per antichi.
Sembra la storia del Decamerone di Fra Cipolla.
Ma la fregatura quanto è vera?
La fregatura...
quanto è durata la fregatura?
Ma parecchio, perché nel 1953 finalmente questo cranio di Pindown fu decretato come bufala.
Mamma mia, che figura.
Però per un bel po', appunto, pensa che figura veramente orrenda.
Aveva figli quest'uomo? Su cui sono ricadute le vergogne del padre?
Sono scappati. A questo punto però c'è il giallone, no? Cioè bisogna aprire un'indagine. Chi è stato? È chiaro che Dawson è il primo dei sospettanti, il primo della lista.
Perché non si dice, ma sei proprio un Dawsone?
Per dire un truffatore?
Da adesso si dice. Okay.
Adesso lo diciamo tutti. Però anche il professor Woodward, il direttore del museo, sembra, anche lui non è proprio completamente pulito, perché è possibile mai che un super specialista, capito?
Cioè gli piaceva tanto l'idea.
Gli piaceva tanto l'idea, quindi questo gli porta la ciofeca e l'altro dice, però...
ti voglio credere.
Sì, perché l'occasione di diventare anche lui famoso come
fa descritto, l'uomo ladro.
Fa l'uomo ladro.
Fa l'uomo bufalo.
Ma attenzione bene, perché c'è un terzo sospettato davvero insospettabile ed è Sir Arthur Conan Doyle.
No, veramente? No.
Assolutamente sì.
Quello che ha scritto...
l'autore di Sherlock Holmes.
E quello che ha anche scritto... niente, ha scritto
solo Sherlock Holmes. Però l'ha scritto bene, tanto è vero che ci fanno i film e lo leggiamo ancora. Perché si sospetta di Arthur Conan Doyle in arte Sir? Perché uno era amico speciale di Dawson. Anche lui collezionava fossili. Era socio del Pildown Golf Club, quindi lui bazzicava proprio le stesse aree dove furono ritrovati questi frammenti, e soprattutto in un racconto, nel romanzo Il Mondo Perduto del 1912, fa dire al protagonista come è facile, cioè dà proprio le istruzioni di come si fa a contraffare un osso. Hai capito? Okay. Per conferire all'osso un aspetto particolarmente antico.
E magari l'avevano solo letto, però.
Ma probabilmente sì, avevano magari preso ispirazione. Però, capito, era amico di Dawson, andava a giocare alle bocce, lì allo stesso, alla bocciofila di Pildown.
Due indizi.
Fanno una mezza prova, però anche lì, dai, cioè, troppo elementare, Watson.
Una mezza cagata.
Sì, è una mezza cagata.
Non si dice Dawsone perché Dawson potrebbe farti causa, scrive Mattia.
Ma noi usiamo la O più stretta. No, per
usiamo una doppia V. Dawson, vabbè.
Dawsone. Questi proprio un Dawsone. Sì. No, così mi è venuto fuori mezzo...
Era riprovevole sotto molti punti di vista.
Bruttino. Mi taccio.
Stai facendo partire la musica?
No, sto indicando che mancano due minuti.
Due minuti, sì, giusto per ricordare che, ma ne parleremo in una prossima puntata, c'è un'altra bellissima truffa fatta però ai danni, poverino, di un professore di paleontologia, lo ricorderemo appunto nelle prossime puntate. Lì erano i suoi studenti che gli facevano trovare dei fossili finti, scolpiti, e lui portava questi, notte prima gli studenti andavano a seminare questi fossili finti, dove il giorno dopo con il professore li avrebbero scavati, e questo frescone il giorno dopo diceva addirittura. Gli fece, quando appunto per dire basta, cioè sei troppo, no? Allora gli fanno trovare un fossile con il suo nome, insomma.
Non è vero,
ti giuro. E a quel punto lui capisce di essere stato sbeffeggiato dai suoi studenti.
Figura.
Però pare che non si sia più ripreso, cioè il fatto di avere confuso dei fossili finti con qualcosa di vero e prezioso, sputtanato appunto dai ragazzini, questa cosa lo inginocchiò.
Che stronzo.
Però i ragazzini possono essere veramente cattivi.
Cattivi.
Si dice sempre così.
Parla di studenti universitari, non proprio degli adolescenti, voglio dire.
Ma sì, sono ragazzi. Com'è che si dice quando fanno,
Sono ragazzi.
Ragazzi. Va bene, va bene, va bene. Ma senti, quindi il gigantopiteco non è mai esistito?
So, no, lui poverino è esistito. Ah. Perché il gigantopiteco è esistito, è un fossile vero, era questa scimmia gigantesca, immaginate appunto un orango di 3 metri, presente fino a 3 quintali, che però appunto si trova in condizioni di cambiamento del suo habitat, e mentre l'orango normale, quello che conosciamo e che vive ancora adesso, che pesa al massimo fino a 90 kg, un grosso maschio, riesce con grande agilità ad arrampicarsi sugli alberi e quindi a cogliere la frutta di cui si nutre, quella roba lì di 300 kg
era un King Kong praticamente.
Era un King Kong.
Ma si sa più o meno quanti anni avesse quando è morto?
Dunque, no, non mi ricordo. Sì, l'avevo segnato, ma non mi ricordo. Comunque decine e decine.
Dici, comunque
almeno 100 anni fa.
Tanti anni fa.
Noi chiudiamo qua, ci sentiamo cari ascoltatrici, cari ascoltatori, domenica prossima con Domenica In. Grazie a tutti in studio, grazie a Clarice, grazie a Andrea Bellati, grazie a Gaia Grassi. Cosa c'è?
Ma cosa stai facendo?
Stai chiudendo
la trasmissione.
Largo anticipo, Gem. Abbiamo capito che
è una truffa.
È un complotto.
Avete rovinato tutto.
Perché?
Era uno scherzone, faceva parte del copione.
Non ce l'ha detto
siete
prima.
Siete veramente noiosi, posso dirlo? A fra poco.
Andiamo avanti un po'.
Siamo già qua, eh? Siamo già qua.
Infatti, continuiamo con l'Andre.
Tu, si manda la pubblicità tutti a dormire, tutti a come se fosse finito il primo tempo, ci sono mezz'ora di pausa.
Ho solo sollevato le cuffie perché mi sudavano le orecchie.
È domenica. È domenica per tutti, dai, domenica
come
sera.
Come un orangotango. Orango tango.
Comunque, posso dire una cosa?
Sì, certo, naturalmente.
Che sapete che sono andato in Marocco?
No, veramente? Non era
Filippo.
Assolutamente
lo sapete, no?
Sì, che hai incontrato Filippo.
E dopo aver incontrato Filippo, noi che siamo andati in Marocco siamo andati a caccia di fossili.
No.
Sì, perché c'è un posto molto bello fuori dall'oasi del deserto,
dove
del bivacco dove abbiamo fatto
ogni settimana seppelliscono delle ossa di pollo per i turisti.
Dove prima c'era un lago che si è prosciugato un po' perché sono passati un po' di anni.
Almeno 100
anni. Un po'
perché
c'è a siccità e un po' perché c'è questo sistema di dighe che si usa in Marocco per portare acqua dove ce n'è a bisogno.
Cosa hai trovato?
E c'erano dei fossili bellissimi. C'erano dei fossili che, ti giuro, ho fatto le foto.
Bellati, è così probabile trovare, è così facile trovare dei fossili.
Guarda, sì, ti dico, a me è successo camminando passeggiando sulle rive del Po.
Camminando sulle acque del
Po. Sulle acque del Po. Beh, sono talmente dense.
Ultimamente sì, è vero.
Che ci puoi camminare serenamente. No, le trovi con grande facilità. Mi ricordo che trovavi soprattutto ossa del quaternario. Che poi conferivamo.
Che animale è il quaternario?
No, per esempio, sulla scrivania, che poi di un amico, perché gliel'ho regalato. di valore assolutamente inesistente, una vertebra di Uro o Bosco.
Ah, è vero, me l'hai raccontato.
Te l'avevo raccontato.
L'hai regalato a Kesten.
Mi hai detto che valeva un casino, sei un truffatore.
Sì, no, non valeva niente. Comunque, li trovi con una certa facilità. Beh, c'è adesso non mi ricordo più dove in Veneto, c'è questo luogo dove trovi facilmente fossili di animali acquatici, di pesci soprattutto.
Anche.
Com'è che si chiama?
No, io ti so dire, sai che sono
pesci?
No, un po' piemontese di adozione.
Bergamasca e piemontese.
No, bergamasca naturalmente, perché mamane bergamasca, però Monferrato d'adozione. E in Monferrato proprio c'era il mare. E quindi quando tu scavi perché vuoi fare, che ne so, una vigna e quindi metti giù i paletti oppure ari in maniera abbastanza importante, trovi assolutamente sì, le conchiglie soprattutto perché c'era il mare. Sì, quindi è facile trovare, non è così impossibile trovare fossili.
Assolutamente, sapete che c'è un comune che si chiama Sant'Agata Fossili, si chiama anche proprio per quello, vicino a Castellania, dove pedalava Coppi.
Tra l'altro, se sul Monte Stella a Milano scavate, trovate i fossili delle case distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, sì, è vero, è fatto di quello.
E se si va in Duomo, nel pavimento del... No, non devi andare giù. Il pavimento del lastricato dei portici, no, intorno del Duomo, cioè del Duomo, di Piazza del Duomo.
Piazza del Duomo.
Quel marmo rosso è pieno zeppoli enormi.
No, Marmorosa è quello che costruisce.
Marmorosa di Candoglia.
Però
sì, quello è là.
Invece, quello rosso.
È il pavimento.
Il
pavimento del sotto la galleria.
Sotto la galleria. Trovi delle. Infatti, mi ricordo che facevamo delle visite guidate lì. E trovi delle ammoniti, cioè dei fossili giganteschi.
Veramente?
Sì, sì, assolutamente pieno.
E andiamo a prenderle.
No, puoi prendere e scavare, ma non è quello il punto. Diventavano, erano talmente comuni che diventavano una decorazione. Ma anche su certe pietre utilizzate nelle.
Gli ammoniti sono quei fossili che sono stati mandati fuori dalla partita a un certo punto. No,
no, gli ammoniti si chiamano così perché questa figura mitologica di Giove Ammone, che era una divinità prima libanese e poi integrata a Roma, aveva delle corna.
C'era lo Ius Soli, però comunque gli hanno dato la cittadinanza.
Aveva delle corna a spirale, no? E che appunto Giove Ammone.
Gli ammoniti sono delle chioccioline.
Delle chiocciolone gigantesche. E comunque non erano chiocciole, erano dei parenti dei polpi. Dei cefalopodi.
Luca ci scrive dicendo: Monte Arera, non so dove sia, vabbè, è pieno, ci passa il sentiero sopra. Anche al Cornizzolo,
sì,
il sentiero dei fossili.
Il sentiero dei fossili. Comunque è facile, per esempio, anche in certe montagne, anche sulle Dolomiti trovi un sacco di roba.
Ah, beh, sì. Belli.
Dolomiti, sì, è vero. Me lo ricordo.
Perché le Dolomiti erano una barriera corallina, lì una volta era tutto mare.
Era tutto mare. E adesso vanno a sciare, va il cambiamento climatico.
No, incredibile.
Che, una roba.
Vedi, vabbè, la natura tante volte.
In provincia Arena di Bergamo, sì.
A Zambla, avevo letto Zambia, provincia di Bergamo, dicevo, cioè,
Zambla.
Abbiamo espanso il. Sai che ho mangiato i casoncelli oggi a pranzo? Sei
buoni?
Contenta?
Sì, sono molto contenta. Ti piacciono?
Sì.
Sono più buoni i nostri di quelli dei bresciani.
Non so, ho mangiato solamente alla bergamasca. Cioè, che tutto il menù, casoncelli alla bergamasca.
Molto buoni, sì.
Va bene. Cosa facciamo?
Mettiamo un brano.
Sì, certo.
Mettiamo un bel brano.
E dopo il brano chiamiamo l'ospite di
Gaia.
Sul cantarla. Gaia sul pezzo.
Cavoli, no.
Ma dai.
Ma peggio di Gem prima, ma guarda. Proprio.
Tutte le volte ti fa.
Ma dopo.
Posso dire che come
adesso è arrivato il momento di.
È il jingle di una grossa radio commerciale che. Al quale stai rubando
anche se
somigliava molto a quello che faccio sempre io.
Tra l'altro, vabbè.
No, dopo te l'avrei fatto.
Ok.
Non so perché. Vabbè, comunque fate un po' come vi pare.
Ciao.
Mi sonriso, se de para para un día lleno de vida y calor. Existe un ambiente familiar a mi alrededor. Tengo sueño y una vista que ardor mi espalda. La copa se apaga, voy abrigado y una cinta derechosa a mi lado. Tomando en cuenta all the distance I travel. Press play, silent tape, noise alarga the way. My smile twitches as my feet get the bass and pow. The opening sounds just hit me right there, leading my mind from here to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes and do do do.
Look around, see what's ahead. Get in the bass and shake my head. Get in flow with songs, music, nothing wrong.
Salgo a la calle, saltando, mino pisando los surcos de la vereda. Cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. Camino con style. Llevo en mi carro un smile que refleja mi interior. Llevo el ritmo sin peso y sin un tropiezo, no podría ser mejor. Llevo el ritmo por dentro y por fuera, la música llena y recorre mis venas y el camino es tortuoso, ella lo endereza. She can smooth out any aspereza. You
deluxe. Mi sonrisa se depara para un día lleno de vida y calor. Existe un ambiente familiar a mi alrededor. Tengo sueño y una risa que recorre mi espalda. De poco se apaga, voy abrigado y una gente derechosa a mi lado. Tomando en cuenta all the things I travel, press play. Silent tape, noise alargado, wait. With smile, twitches at my biggest, the bass and pow. The opening sounds, you see me right there. Leading my mind from here to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes and do do do.
Voglio sapere che c'è da anni ormai, no, forse anni no, però mesi, in canna un argomento dell'Andrea Bellati quando nelle riunioni di redazione viene sempre fuori, è vero, il pipistrellone. Fortunato in amore, diciamo così.
Ma un giorno ne parleremo, perché tra l'altro l'argomento in canna in questo caso c'entra parecchio, perché appunto è il famoso caso del pipistrello con il pene enorme.
Ok, e perché è interessante dal punto scientifico? Non lo è, ma ci fa ridere perché siamo stupidi.
È una curiosità, siamo un po' stupidini e... No, è interessante, ma ne parleremo.
Va bene, va bene, va
e
bene.
E quindi all'interno della nostra chat rimbalza sempre questo pipistrello superdotato.
Non lo diciamo così, diciamo altre
Vabbè,
parole.
Non importa, non importa. Gaia sul pezzo!
Gaia! Devo cambiare jingle perché mi hanno detto che potrei avere dei problemi di copy. Gaia, Gaia!
Non è un
Gaia!
Che bella, grazie!
Bella, veramente sempre bella!
Perché mi interrompi?
Gaia!
Vabbè, ne studierò una, promesso, promesso.
Oh, comunque, mi raccomando, eh?
Io sì. Mi vergogno perché il nostro ospite è già in linea.
Da mo', tra l'altro.
Esatto, sì. Ed è un signor ospite, non è che vi porto qua le cose così. Stiamo facendo una figura orrenda.
Fai male,
Edoardo,
esatto. Buonasera Edoardo.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, ciao. Stiamo parlando con Edoardo Bruniatelli, che... Per noi che siamo amanti della narrativa è anche un po' un'emozione, no? Perché è stato, posso dirlo, sì, tanto lo sto dicendo Edoardo, quindi lo dico, è stato il creatore, il direttore della Strade Blu, che è una delle collane della Mondadori più amate.
Certo.
Sì, conosciutissima.
E quindi, l'ho detto Edoardo, ti posso chiedere adesso, posso dirlo perché l'ho detto già.
Fa parte del curriculum.
Fa parte del curriculum, quindi...
Esatto.
Quindi possiamo nasconderlo. Però non lo abbiamo qui per questo, ma lo abbiamo perché Edoardo ha fondato e adesso è presidente di un'associazione non profit che mi piace molto e che ha un nome bellissimo, che si chiama Centro Formazioni Supereroi.
Figo.
È molto bella e non è tipo una scuola per diventare supereroi, anzi in realtà sì, è un po' una scuola per diventare supereroi, perché secondo questa associazione il superpotere in questione è la scrittura.
Bellissimo.
E quindi c'è una promozione della scrittura presso gli studenti delle scuole pubbliche di Milano e di provincia tramite questa associazione, che fa cose e che cosa fa ce lo spiega adesso Edoardo.
Allora, intanto buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a te.
Insomma, è una storia, racconto un po' la storia di questa associazione, che spiega un po' di cosa e che è legata con la mia identità di editor, perché è legata al fatto che negli anni 2000, all'inizio dell'anno 2000, io pubblicai in Strade Blu un romanzo, uno strano oggetto letterario che a me piace moltissimo, che si intitolava Heartbreaking Work of Staggering Genius, l'opera sfuggente di un formidabile genio, di Dave Eggers, che è un libro che ebbe un grande successo negli Stati Uniti, ma ebbe anche un suo, diciamo, successo interessante anche da noi, e scoprì questo personaggio sia come scrittore che anche come qualcos'altro. Scoprì che Eggers, con i soldi che guadagnava nella sua attività di autore, aveva comprato a San Francisco un edificio dove aveva deciso di metterci dentro un po' di cose, voleva metterci dentro la redazione del giornale, della rivista culturale di cui lui era a capo, ma soprattutto voleva farlo diventare appunto un centro in realtà di aggregazione, di insomma, dove far venire ragazzini della zona. La zona era una zona ispanica, e voleva far venire ragazzini della zona a fare dei laboratori presso di lui di scrittura, perché voleva che in quel modo lì riuscisse ad avere un approccio più facile alla lingua inglese, che parlavano male, e la sua idea era quella di farlo in una maniera molto gioiosa, molto creativa. E devo dire, a contribuire a tutta questa cosa ci fu il fatto che per delle strane leggi di carattere urbanistico di San Francisco, lui era obbligato ad avere un negozio nella parte frontale di questo edificio. E allora lui decise, insieme ai suoi soci di fare un negozio che esiste ancora, che è un negozio di oggettistica per pirati, il Pirate Shop. Se voi avete bisogno di una benda da mettere sugli occhi, avete bisogno di qualcosa contro lo scorbuto, dobloni falsi, tutto, andate lì e li trovate quello che vi serve. Nel retro di questo Pirate Shop lui aveva aperto questo laboratorio appunto di scrittura, che teneva lui insieme a molti suoi amici del mondo dell'editoria statunitense, e che erano molto divertenti, molto giocosi. E allora, ai tempi, da suo editor mi incuriosì molto e passai gli anni a ruminare dicendo: cavolo, questa è un'idea grandiosa, un'idea grandiosa, un'idea grandiosa. Intanto negli Stati Uniti la cosa si è sviluppata moltissimo, questo diciamo nucleo iniziale di San Francisco, che si chiama ancora adesso 826 Valencia, che è l'indirizzo del centro, è diventata un'organizzazione nazionale che si chiama 826 National, che ha centri in tutti gli Stati Uniti. C'è un museo di storia innaturale a Boston, c'è un po' di tutto. Sì. Sì, ci sono altri negozi con cose per viaggiare nel tempo e cose del genere. Allora ho meditato per un pezzo, finché per fortuna a un certo punto, come sempre succede in questi casi, è arrivata un elemento femminile, che è la mia, diciamo, part in questa avventura, che si chiama Alessandra Cozzolino.
La dorata Alessandra Cozzolino.
La quale, essendo molto più fattiva di me, insomma, ha messo su in piedi la cosa, ci ha costretto a provare a dare una dimensione più concreta a questa cosa qua. E quindi nel 2016 in realtà l'associazione è nata, forte anche del fatto che, insomma, vivere a Milano ha molte sfighe, ma ha anche la fortuna di vivere in una città in cui il grosso dell'editoria è italiana e concentrata, e quindi, standoci da un bel po' di tempo, alla fine conosce un mucchio di gente, c'è un mucchio di gente che è disposta a condividere questo progetto. Quindi nel 2016 è nato questa associazione, e in realtà la vera svolta, ce ne sono state diverse ma non la faccio troppo lunga, ma la svolta più importante è venuta in coda al lockdown, quando un amico che condivideva il progetto, che si chiama Alessandro Maggioni, che è presidente della CCL, cooperativa legata alle ACLI di come si dice, edilizia, okay, ci ha dato la possibilità di avere una sede. Quindi noi da qualche mese, ormai quasi un anno, abbiamo una sede in via Gelati, bellissima, molto bella, nuova, e da settembre questa sede, che è stata nel frattempo riempita di tutto quello che era necessario, operativa, e quindi da settembre noi svolgiamo le nostre attività normali.
Attività, Edoardo, che sono comunque rivolte soprattutto in questa fase, quantomeno, alle scuole.
Sì, allora l'idea è usare la scrittura come una sorta di grande grimaldellone per cercare di fare in modo che i ragazzini di un'età compresa al momento fra i 10 e i 18 anni si raccontino, e di usare le nostre professionalità e tutte le cose che possiamo fare nei nostri laboratori per dare una mano anche agli insegnanti. Quindi di fatto l'attività del Centro Formazione Supereroe, che è totalmente gratuita, si rivolge a tutte le scuole per tutti gli studenti tra i 10 e i 18 anni della zona di Milano, scuole pubbliche, e in questo momento lavoriamo quasi esclusivamente per loro. I nostri laboratori funzionano in una maniera molto particolare, cioè tendenzialmente sono fatti su un ciclo di un paio di incontri, alla fine del quale ogni classe, diciamo, tira fuori una serie di racconti, di storie per ciascuno degli studenti. Noi tiriamo i racconti, le storie e soprattutto le autobiografie degli studenti, le, diciamo, mettiamo un po' a posto e creiamo le impaginiamo e creiamo un libro vero e proprio, un librino vero e proprio, di cui ogni studente alla fine del, diciamo, ciclo di queste cose qua sarà il orgoglioso possessore, un libro non fatto di fotocopie pinzate insieme, ma con una vera copertina, perché è uno dei tanti metodi, anche questo qua, di avere un oggetto bello e dignitoso alla fine, per dare dignità al lavoro di questi ragazzi e alle storie che loro raccontano.
Bello, questa cosa è molto bella. E si può dare una mano, insomma, anche a questa associazione. Ci sono due modi: una, comunque, un po' sostenerla anche economicamente, visto che tutte le attività sono gratuite.
Su quello sì, è inevitabile. Certo. Con le attività gratuite noi ci possiamo mettere tutto il tempo e le risorse certo. che vogliamo, però se vogliamo essere ambiziosi, da quest'anno lo siamo diventati un po' di più, perché facciamo un numero di laboratori veramente notevole.
Esatto.
E c'è la necessità di un appoggio economico, di un sostegno finanziario, perché tutte queste cose qua appunto devono poter marciare senza dover essere, diciamo, piegate a diversi tipi di volontà. La nostra idea è quella che il progetto deve essere gratuito, di appoggio alle scuole pubbliche, e quindi non vogliamo avere, diciamo, legami di altro genere. Questo richiede il fatto che in qualche modo troviamo i fondi nelle modalità più diverse.
Tra cui il famoso taccuino.
Beh sì, quest'anno abbiamo fatto per Natale, ma vale naturalmente
sempre,
per tutto l'anno.
Esatto.
Abbiamo fatto un taccuino di un quadernetto molto bello di incipit. Ci sono 52 incipit che io e i miei colleghi del Centro Formazione Superiore abbiamo creato, e che servono un pochettino come una sorta di palestra per chi ha un po' il sogno, la voglia di scrivere, perché gli incipit sono un sistema per togliersi di torno quella menata della, diciamo, ispirazione iniziale.
Il blocco
servono...
del foglio bianco,
esatto,
per dirla.
Sì. Infatti è una delle mie citazioni preferite di Jack London, che dice che l'ispirazione non viene da sola, ma deve andare a cercarla con un bastone. Ecco, in questo caso noi offriamo 52 bastoni per far saltare fuori l'immaginazione, e per dare la possibilità appunto a chi ha questo meraviglioso taccuino di esercitarsi e di giocare un pochettino con la scrittura. Poi naturalmente ci sono mille altri modi di contribuire. Se uno va sul sito della nostra associazione, che è centroformazionesupereroi.org, trova le varie modalità di donazioni o altro genere che possono in qualche modo appoggiarci.
E se le scuole, è la stessa, scusami ti interrompo, è lo stesso modo anche per le scuole che vogliono contattarvi, che magari ci sono degli insegnanti in ascolto che vorrebbero entrare in contatto con
allora,
voi per fare dei laboratori?
Sì, quello di sicuro, anche se in questo momento devo dire il grosso dei nostri laboratori è gestito insieme al comune, un ufficio del comune, perché abbiamo insomma individuato la necessità di fare in modo che questi laboratori valgano nelle scuole e delle zone più bisognose. Ma onestamente fare un laboratorio per una scuola del centro è una cosa ottima, meravigliosa, ma è molto più utile fare un laboratorio per una scuola di qualche zona della periferia, dove l'80% degli studenti sono di immigrazione di prima generazione, hanno tutta una serie di problematiche, di casini, per cui questo genere di appoggio, diciamo, ha una funzione molto più forte. Però certo, naturalmente possiamo essere contattati tramite appunto il sito, e devo dire una delle cose che poi faremo, e facciamo già da un po' di anni, ma per quest'anno la rifaremo, dovremmo farla magari in una maniera un po' più partecipata e pubblica. Noi facciamo dei corsi di formazione per gli insegnanti, perché i volontari del CFS sono tutti professionisti della parola scritta, quindi siamo scrittori, editor, giornalisti, bla 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 bla, e abbiamo ciascuno di noi delle tecniche per diciamo stimolare la scrittura e la creatività dei ragazzi. E devo dire, nel corso degli anni queste tecniche si sono, diciamo, moltiplicate, le abbiamo messe a fattor comune, e quindi abbiamo un discreto patrimonio di cose da condividere con gli insegnanti. Quindi ci piace ogni anno riuscire ad avere un po' di insegnanti delle scuole di Milano con cui provare a condividere questo patrimonio.
Grazie mille Edoardo per il tempo che ci hai dedicato. Ricordiamo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che possono prendere informazioni dal sito direttamente, che è centroformazionesupereroi.org. Il taccuino si trova sul sito o in alcune librerie di Milano, per esempio mi viene in mente la libreria Verso, che è dove l'ho preso io, e diciamo anche che possono venirvi a trovare nella sede in via Argelati, così vedono questa sede nuova, e verrò anche io a trovarvi perché non l'ho ancora vista. Ti ringrazio e
grazie,
ci sentiamo presto.
Grazie per l'ospitalità. Buona serata.
A te,
ciao.
grazie
mille.
Ciao.
Sistema solar. I bomba e Stereo. Guaglia!
Tenuto le cuffie, non ho capito che cosa vi siete detti fra di voi. Secondo me parlavate male di me, così?
Sì,
sì, certo, sempre, perché? Sempre, parliamo sempre male di te.
Cos'è che c'hai il chakra? Avvicinati al microfono, chakra, non è che...
Se pigi qui, dopo ci vedi meglio.
Che cacchio dici?
Pigiati in fronte. Intanto sì. Sta provando nel dubbio.
Ma che roba, ho tolto gli occhiali.
Magia.
Sì, sì, vedo che mancano pochi minuti, per cui tra poco ci salutiamo.
Allora, io farò una promessa, che per una settimana allora eserciterò il chakra.
Per favore!
Chakra. Cosa ho detto?
No, niente, niente. Cosa... Poi?
Hai alzato la musica per immaginare meno, Kestin.
Poi devo inventare quindi la sigla per la Gaia, per la
sì,
rubrica della Gaia.
Sì, sì. I compiti?
Non prometto okay. Niente, però...
Però c'è una intenzione,
c'è. Io credo in te.
Bellati, tu credi in te?
Sì.
Sì, eh?
Sì, sì, per forza.
Perché?
Sono io.
Va bene, molto bene. E niente, è stato bello a voi anche oggi, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Sono arrivate un sacco di foto del Monte Arera, là dove è possibile andare a beccare dei fossili.
Facciamo la gita.
Infatti, è vero. Perché non organizziamo?
Ah no, adesso
primavera.
Giornate in primavera, gita.
È legale prendere i fossili?
Ho detto le gare?
No, le gare? È legale prendere fossili.
Osservarli, credo, noi li osserviamo.
No, credo di sì, ma lo so.
No, non credo. Qualsiasi cosa che togli dal sottosuolo.
Li portiamo al museo.
Lasciamoli dove sono, dai, osserviamo. Facciamo fossile watching.
Osservarli sì, ma a casa sua.
Esattamente.
Bravo.
E Bellati promette di cucinare per tutti, di fare il sacchettini quelli per la gita, con all'interno i...
Fa il caciucco con le ammoniti.
Il caciucco.
Buoni. Un po' di... Sono leggerine.
Ci farà farà schiscetta per tutti.
Sì, il sacco gita.
Il sacco gita. Il packet lunch.
Il pacco.
Con i bagarozzi lì, com'è che... No, sono i...
Pignolati.
I pigno...
Bagarozzi, pignolati. Ma cosa stai dicendo, Clarice?
No, sono dei saccottini con la
ricotta,
no, le olive e
la scarola? Buona.
No, è il formaggio.
Niente, allora non ci piace.
Ottimi.
Ciao, Ne.
Ieri le hanno fatte le bambine.
Sono venute bene?
Erano buoni?
Sì.
Devi portarli, mannaggia. Allora.
Le ho portate, sono qui.
Ah.
In me.
Ah. Quindi bisogna aprire Bellati per me.
Lasciamolo chiuso. Ciao,
ciao
ascoltatrici, ascoltatori.
Domenica prossima.
Ciao, buona serata. Domenica prossima.
Ciao.
Fate i bravi e le brave.